Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
Orizzonti Magazine, speciale Meditel, medicina e salute.
Buongiorno carissimi radioascoltatori, come avevo anticipato appunto in buona giornata nello spazio Orizzonti Magazine di questa mattina, spazio Meditel Centro Polispecialistico. Simpaticissimo questo il tema della discussione della trasmissione di questa mattina, perché dimmi che fame hai e ti dirò chi sei. Io ho una fame diabolica, ma dopo me la spiegherà la dottoressa Milena Colzani, diabetologa e dietologa appunto del centro specialistico Medict, accompagnata dalla simpaticissima dottoressa Monica Bonucci, responsabile marketing e comunicazione di Medict. Ben arrivate.
Grazie, buongiorno a voi, grazie. È sempre un piacere essere qui.
Anche per noi comunque.
A Gabriella che è sempre con me, la prima domanda.
Niente, innanzitutto saluto la dottoressa Colzani anch'io e la dottoressa Bonucci e Matteo alla regia. Ecco, dottoressa, cominciamo magari subito, visto che si sente parlare abbastanza frequentemente di cicli biologici di fame e sazietà. Ci può un attimino spiegare un po' la situazione e come interpretare anche le nostre esigenze?
Assolutamente sì. Parto da una cosa molto curiosa. Avete presente il proverbio che dice colazione da re, pranzo da principe e cena da poveretto?
Sì, quello che si dice molto.
Questo che si diceva nella saggezza delle nostre nonne, che ben sapevano e che ben facevano, preparando delle abbondanti colazioni ai mariti che andavano nei campi, sì, e alla sera una frugale minestra e via andare, c'è un po' la sintesi di quello che la scienza poi ha chiamato come cronobiologia, cioè la branca della medicina che studia i bioritmi fisiologici, compreso quello della fame e della sazietà. Ora, questi centri di controllo sono dominati da una serie di ormoni, i più noti sono il cortisolo, l'ormone della crescita e l'insulina, che agiscono determinando quelle che sono le fluttuazioni cicliche della fame e della sazietà. Noi abbiamo normalmente, quindi in condizione di euressia, cioè di normalità, sì, un primo picco della fame alla mattina quando ci alziamo, un secondo picco a pranzo e proprio un picchettino, quasi niente, verso sera. Questo nella fisiologia. La rappresentazione, diciamo, grafica di questo tipo di andamento si chiama famogramma. Ora, è possibile ricostruire il famogramma delle persone attraverso delle scale cosiddette analogiche, cioè che danno un punteggio tra 0, nessuna fame, 10, una fame terribile, ovvero 0, nessuna sazietà e 10, molto sazi, che sono esattamente opposti, sì, e ricostruire i profili del famogramma di ogni individuo. Normalmente si riconoscono tre tipologie. Sì. Il soggetto cosiddetto euressico, quello che ha, quindi normale, tra virgolette, che ha questi tre picchi che abbiamo detto prima. Poi c'è il soggetto iperessico, in cui i picchi sono normalmente più alti, ma spostati nel pomeriggio. Spesso ci sono, la fame, diciamo, comincia nel tardo pomeriggio e a volte si protrae anche durante la notte. Poi c'è l'altro altro profilo, che è quello dell'iporessico, in cui c'è una sincronia tra la fame e l'orario dei pasti. Ora, cos'è importante questo famogramma? Ora, è importantissimo perché noi possiamo collegare la tipologia del famogramma al rischio di malattie metaboliche, per esempio. No, il soggetto iporessico serotino, quello cioè con la fame spostata verso la sera, ha una maggior predisposizione a sviluppare malattie metaboliche, perché in lui predomina l'attività del cortisolo. Il cortisolo è l'ormone che porta a il cosiddetto ormone dello stress, quindi molto spesso è legato per esempio al lavoro, i turnisti. I turnisti che hanno un'inversione del ritmo sonno-veglia hanno anche normalmente un'inversione del ritmo fame-sazietà, perché i turnisti, soprattutto notturni, hanno tutto spostato verso le ore della notte. Quindi spesso le alterazioni del famogramma si associano anche a disturbi del sonno, anche perché gli ormoni che regolano la fame e la sazietà sono anche quelli che regolano il sonno, quindi c'è una stretta correlazione, tanto che si dice spesso che chi ha un sonno di una durata inferiore alle 6 ore ha un rischio di sviluppare obesità e diabete molto superiore a quelli che invece hanno il classico sonno delle 7 ore notturne, no? Che è quello della fisiologia normale. E quindi, come dicevo, una volta identificato questo tipo di profilo, io posso intervenire da un punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista farmacologico, sia dal punto di vista della nutrizione. Tanto che oggi c'è tutta una corrente di studi che porta alla costruzione delle cosiddette cronodiete, che se anche vengono ampiamente distribuite e recuperate su internet, in realtà le cronodiete hanno una valenza terapeutica, perché attraverso una serie di tecniche comportamentali e una scelta alimentare si tende a portare queste anomalie dei bioritmi, quindi quello soprattutto serotino, verso una cosiddetta, noi in termini tecnico chiamiamo una sincronizzazione, quindi viene a rimesso in asse, chiamiamo, il ritmo fisiologico. Quindi questa è un po' l'importanza della cronobiologia.
Ecco, infatti Gigi, hai una domanda?
No, io mi chiedevo, no, ma prima di fare la domanda, sì. Io mi chiedevo, ma vabbè, uno la mattina, cioè le differenti tipologie di attività, di vita di un personaggio qualsiasi, no? Cioè l'impiegato magari è sedentario, il muratore non è sedentario, brucia calorie differenti, per cui ha bisogno magari di una colazione differente, di un cibo a mezzogiorno differente, anche alla sera la minestrina, cioè non è che lo soddisfi tanto, perché cioè lui ha bisogno di ricaricare le energie per il giorno dopo, per
certo,
cui...
certo, non è solo la questione. La minestrina era un po' l'esempio, diciamo, storico, da cui, come io dico sempre, che nulla viene scoperto in medicina. Ci sono tante saggezze della nostra tradizione che hanno poi un background scientifico importante. No, in realtà quello che intendevo è stabilire un timing degli orari. Per esempio, l'abitudine italiana e un po' di tutti i paesi del sud del Mediterraneo, di cenare dopo le 21 è quanto mai deleteria versus l'abitudine anglosassone che cenano tra le 18 e le 19 di sera.
Certo.
Ma questo ha un substrato fisiologico importantissimo, perché l'ormone, il cortisolo, è al suo picco massimo al mattino, quando tu devi essere pronto, essendo l'ormone della lotto-fuga. Tu devi essere pronto a iniziare la tua lotta giornaliera,
giusto.
Ok.
Certo.
Mentre, per esempio, l'ormone della crescita, o GH, della terminologia inglese, ha la sua massima d'azione nella tarda sera e nella notte. Quindi, per esempio, mettere carboidrati al mattino e proteine alla sera, per esempio nell'atleta, è molto importante, perché durante la notte abbiamo la ricostruzione della sua massa muscolare che ha distrutto durante la giornata con l'allenamento, e lo stesso con uno che fa un lavoro molto importante. Quindi diciamo che la minestrina può andar bene nell'ambito di un computo calorico. Ovviamente l'apporto calorico di un muratore che scarica secchiate di cemento è diverso da quella di un impiegato che sta seduto al computer 8 ore al giorno. Quindi le calorie sono un conto e quindi vanno calcolate ovviamente a soggetto a soggetto, ma è lo spirito, la filosofia dell'alimentazione che è esattamente identica. Cioè anche il muratore non deve caricare la cena esageratamente, soprattutto per quanto riguarda i carboidrati. Va bene proteine, vanno bene verdure, vanno bene dei cereali tipo il pane, va benissimo. Non deve essere il pasto principale della giornata, perché altrimenti si sveglia la mattina senza fame e questo innesca il meccanismo perverso che porta allo spostamento del picco sempre verso la sera. Quindi deve comunque regolare la sua la qualità degli alimenti. La quantità ovviamente è estremamente soggettiva. Cioè abbiamo
il fatto di non ritardare la cena, io sto parlando di orario, a questo punto non è che comporta la difficoltà di digestione, poi per cui
ma
magari
tutto è meglio. Cioè allora facciamo una piccola analogia evolutiva. Noi siamo degli animali, siamo discendenti dagli animali, no? Cioè gli animali di notte dormono, certo, perché il loro metabolismo va in stand by, come fanno i computer, no? Quindi la stessa cosa succede a noi. Quindi il caricare eccessivamente la cena comporta una impossibilità da parte del nostro organismo di assimilare quello che abbiamo mangiato, che viene tutto stoccato, cioè non viene bruciato, viene letto come il doppio di quello che noi stiamo mangiando e quindi viene messo in serbatoio, perché in quel momento c'è il famoso ormone della crescita che sta lavorando per ricostruire. Ricostruirà nulla nel sedentario, ma lo converte tutto in grasso.
Certo.
Ok, nello sportivo lo converte in muscolo, nel sedentario lo converte in grasso di deposito.
Certo.
Ok? E poi c'è l'altro aspetto ovviamente della digeribilità, chi soffre di ernia iatale gastrica con reflusso sa benissimo che se mangia tardi e si mette a letto dopo un'ora, cioè l'acido gli esce anche dalle orecchie, quindi non è una sensazione di comfort ma di discomfort gastrointestinale. A meno che l'unica eccezione è quelli che dopo cena vanno a fare 3 ore di palestra. Allora
è un altro discorso,
e siccome
abbiamo tempo di bruciare tutto.
Siccome dubito che sia la massa della popolazione, ci troviamo con questa
per cui incidenza. Olio e peperoncino a mezzanotte da escludere.
Allora, noi in pronto soccorso come turnisti o in ospedale come turnisti ce lo facevamo a mezzanotte, ma avevamo i bioritmi alterati.
Certo.
Poi
sì,
la mattina era tutto un disastro, perché o tu cercavi di tenerti in fase conoscendo l'argomento, mettendo in fase, quindi non andando a dormire e quindi cercando di rimettere in asse il tuo bioritmo, oppure alla fine della carriera ti ritrovavi con i bioritmi alterati e i chili di troppo.
Vabbè, abbiamo scoperto che è un mondo difficile, ma per farcene una ragione ci ascoltiamo una bella canzone e poi ritorniamo a parlare appunto di dimmi che fame hai e ti dirò chi sei.
I never
eccoci in diretta, cari amici radioascoltatori, con Gigi Matteo la regia e con la nostra graditissima ospite, la dottoressa Colzani della clinica Meditel e di Meditel Gallarate, Rovellasca, e la dottoressa Monica Bonucchi,
ci allargheremo
è un augurio, e la dottoressa Monica Bonucchi, responsabile marketing della clinica stessa. Ecco, c'è una domanda subito conseguente al discorso che
appena
fatto.
La domanda è semplice, siccome è una cosa che mi interessa, perché io sono praticamente di facile, cioè sono elastico, no? Cioè passo dai 100 kg ai 70 kg, per cui non mi curo neanche più, perché comunque me ne faccio una ragione, però sto bene, per cui no. Ma gli orari,
questo argomento possiamo discutere.
Sì, ma lo so benissimo, per cui sarei pronto a un confronto scontro su questo. Però invece, siccome voglio accontentare i nostri radioascoltatori che invece hanno bisogno magari di risposte un po' più sintetiche o meno, cioè le fasce orarie giuste a questo punto, perché cioè in Svizzera alle 5:30 sono già con le gambe sotto al tavolo, per dire, no? E sono qua a 20 km da noi, non è che siano a 200 km o a 700
sì,
come in Svizzera.
Hanno abitudini del nord Europa, no? Cioè tutto il nord Europa vuoi per un problema, ecco, nel nord Europa.
Ma non è una questione climatica, allora.
Esatto, anche nel, no, nella, sì. Il problema è che i bioritmi seguono le fasi del giorno e della notte, cioè noi, ripeto, siamo animali e quindi come gli animali viviamo quando c'è luce e dormiamo quando c'è buio. Ora nei paesi del nord Europa dove il buio è per quasi diciamo
la totalità del giorno,
esatto,
certo.
per almeno 2/3 dell'anno è molto precoce, le 5 di sera mi ricordo che era già notte, certo. È evidente che il bioritmo in questo caso ti dice stiamo andando per dormire e quindi ceniamo e poi ci ritiriamo, ecco, certo. Ci ritiriamo, sì. Quindi ora è un po' su questo principio che tante mode di adesso di diete, come si diceva prima, il cosiddetto digiuno intermittente, che in realtà non è il digiuno intermittente, è un po' un'esasperazione, chiamiamola così, di quello che sono, che si dice, no? Cioè dei bioritmi, cioè che dopo le 18, avendo noi livelli di cortisolo più basso possibile, non dobbiamo mettere in cantiere, non dobbiamo assumere alimenti che non possiamo bruciare, ok? Quindi in un mondo ideale, che sappiamo tutti che è ideale, non è reale, l'ultimo pasto della giornata dovrebbe essere intorno alle 18, massimo 19, per avere un digiuno notturno dove si ricostruisce la massa muscolare, dove si ricostruisce tutto ciò che è stato danneggiato durante il giorno, perché la notte, quando il metabolismo è sui minimi storici, l'organismo non è che è morto, l'organismo ricostruisce tutte le sue tutto ciò che viene distrutto, e quindi in questa fase, diciamo, della notte dobbiamo dare tempo all'organismo di rimettersi in forma, e quindi teoricamente l'ultimo pasto è alle 18. Poi è chiaro che, considerando la vita media della produzione insulinica, l'insulina, che è l'unico di quei degli ormoni che ho citato prima che non ha un bioritmo, l'insulina ha una secrezione basale, una specie di rumore di fondo, chiamiamolo così, e poi ci sono i vari picchi in funzione di quello che noi mangiamo, quindi un picco colazione, un picco pranzo e un picco cena. Questi picchi durano grosso modo 4 ore, quindi tecnicamente non ci dovrebbe essere un intervallo tra un pasto e l'altro superiore alle 4 ore, perché in questa maniera non andiamo in corso a fenomeni di ipoglicemia, che è un altro stimolo potentissimo alla ricerca del cibo. Quindi se noi abbiamo un'alimentazione molto spostata verso i carboidrati, e soprattutto i carboidrati quelli semplici, quindi non legati a fibre, abbiamo questi momenti in cui c'è uno squilibrio tra produzione di insulina e livelli di glicemia nel sangue, che fanno scattare il meccanismo della fame. Quindi, a prescindere per i diabetici, soprattutto se fanno terapie insuliniche che li mette a rischio di ipoglicemia, ma anche chi non è diabetico, l'ipoglicemia la rischiano comunque, solo che chiaramente è molto meno violenta, chiamiamola così, nella sintomatologia, che non è soggetto diabetico che fa un farmaco o l'insulina che portano ad avere queste crisi ipoglicemiche.
Ecco, ma questa fase post-parto, no, che ti mette quella sonnolenza, cioè che è una roba, cioè, che penso che 10 litri di Valium facciano niente in confronto,
ecco,
al dopo-parto.
Ecco, spesso è proprio collegato a questi eccessivi picchi insulinemici. Cioè, il picco insulinemico, l'insulina, che è un grandissimo ormone, è un ormone anabolizzante, però quando è troppo dà proprio questa sensazione di stanchezza, di sonnolenza, di spossatezza, che un pasto, per esempio, proteico, quindi con un contenuto di carboidrati giusto ma non esagerato, non dà. Quindi, cioè, se io mangio un pasto molto ricco di carboidrati, ho maggior facilità a avere questa sensazione di rallentamento per questo squilibrio, come dico, tra picco insulinemico e livelli di glicemia. Quindi più mangio carboidrati, più l'insulina sale, l'insulina crolla e scatta la fame. E la sonnolenza e la stanchezza anche, ovviamente.
Mi è venuta un'idea che potrebbe risolvere anche dei problemi non solo legati all'alimentazione, ma legati anche al fatto che Saronno la sera è spopolato. Sì. Dopo cena una bella passeggiata.
Ma infatti.
Guardi, lei rientra, sta dicendo quello che è un po' l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Saronno, che ha aderito al progetto Le città che promuovono la salute e quindi la prevenzione del diabete attraverso una serie di attività
motorie,
come motorie, no?
Certo.
Come abbiamo fatto domenica nella passeggiata, nella camminata urbano parco dell'Ura, che abbiamo fatto con i gruppi di cammino, con i Nordic Walking e con la presenza appunto degli assessori del comune di Saronno.
Perché ben vengano le trasmissioni televisive che ti fanno compagnia, o radiofoniche che siano, meno, però sta di fatto che dopo tu diventi talmente,
certo,
sedentario che ti viene l'abbiocco, che ti addormenti,
esatto,
e questo,
esatto,
ciclo che noi invece dovremmo...
Ora, considerando di sfruttare quello che... Allora, col fatto della stagione primavera-estate, in cui le giornate, le ore di luce sono più lunghe,
certo,
e il nostro organismo si adatta a questa situazione,
certo,
perché da buoni animali che, certo, siamo, vediamo la luce e abbiamo voglia di stare svegli.
Certo.
Quindi, considerando inoltre che in tutti, diabetici nello specifico, camminare dopo aver mangiato comporta un abbassamento di 10 mg dei livelli glicemici, direi che 10 mg non ci sono tanti farmaci che lo fanno.
Certo, per cui è una giusta terapia da seguire, un giusto,
è un giusto messaggio.
È un giusto messaggio, io l'ho
da
sparata
portare
così perché mi sembrava...
Mi sembra un'ottima
idea. Mi arrivano ogni tanto, no? Per cui le dico...
Direi che lei è in perfettamente sintonia con la svolta.
Sì, anche perché probabilmente conosco bene il mio fisico e so che il divano è mio carissimo amico.
Assolutamente.
Niente, noi purtroppo abbiamo un nemico invece, che è il tempo, perché siamo veramente agli sgoccioli della trasmissione. È stato simpatico avere la dottoressa Milena Colzani, chissà perché mi viene la seconda volta, vabbè, così
normale.
Mi tocca Milena Colzani, dietologa, diabetologa appunto del centro Meditel, centro polispecialistico, no? Di aver avuto anche in studio con noi la dottoressa Monica Bonucchi, responsabile marketing e comunicazione di Meditel. E che dire, facciamocene una ragione, curiamoci, cioè, cerchiamo di essere noi il medico di noi stessi, curando soprattutto l'alimentazione, gli orari e i consigli della dottoressa Colzani. Grazie dottoressa di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie a tutti.
Noi ci risentiremo nella seconda parte per un altro argomento che è legato al Lions Day. A dopo.
A dopo.